di Dio interpella. I lineamenti cominciano sempre così. Dio parla, l'uomo che ha bisogno ascolta, ma la parola non è soltanto ascolto. Interpella l'uomo e lo chiama a rispondere. Ed ecco allora il primo grande tema che ci introduce nel senso vero della parola di Dio, la chiamata di Dio per diventare risposta a Dio. Il tema allora è così enunciato: la parola di Dio interpella, le chiamate di Dio nell'Antico Testamento e la chiamata di Maria. Don Giorgio, noi siamo ansiosi di ascoltare ciò che ci dirai con la tua competenza che noi non abbiamo.
Bene, buona giornata a tutti e anche, diciamocelo, buon Natale, perché in questi giorni rimane sempre in mezzo a noi il bambino Gesù come il centro di attrazione della nostra riflessione, della nostra preghiera. Ringrazio Padre Ermanno di questo bell'invito che mi ha fatto di poter con voi riflettere, direi pregare, ma soprattutto celebrare, no? Ecco, la Vergine Maria. Sono occasioni belle che abbiamo nella vita anche noi come sacerdoti per poter comunicare, ecco, le glorie di Maria, ecco, anzitutto per noi stessi, ma poi anche per i nostri fratelli e le sorelle. Bene, come avete sentito dal titolo, il mio tema è la chiamata di Maria e le chiamate di Dio dell'Antico Testamento. Bene, il tempo di Natale che stiamo vivendo ci invita a riflettere sull'importanza di essere segni credibili dell'amore di Dio nelle relazioni quotidiane e di farlo in compagnia di Maria. Maria, donna della relazione. In lei la relazione con Dio, il rapporto con Dio, struttura tutta la sua esistenza. La rende il riflesso umano più luminoso dell'amore di Dio, l'icona più somigliante a quella di Gesù, suo figlio, l'esempio più vero e perfetto di ogni chiamata di Dio, diremmo anche l'immagine più bella, più viva della Chiesa, perché in Maria si rispecchiano e si rinnovano tutti gli aspetti del Vangelo. L'anno che ci apprestiamo a vivere, il 2008, sarà l'anno incentrato, lo sappiamo tutti bene, sulla parola di Dio. Sarà l'anno celebrativo di San Paolo, il bimillenario di San Paolo. Sarà l'anno, come è stato detto, del sinodo dei vescovi sul tema la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. E proprio da un testo dei lineamenti, come già sono stati citati da Padre Ermanno, ecco, parto affrontando un po' la mia riflessione. Nel numero 12 dei lineamenti si dice così: Maria, nel cammino di penetrazione del mistero della parola di Dio, a partire dall'evento dell'Annunciazione, rimane la maestra e la madre della Chiesa, il modello vivente di ogni incontro personale e comunitario con la parola, che essa accoglie nella fede, medita, interiorizza e vive. Ecco, il mio intervento dunque intende concentrarsi sulla chiamata di Maria per coglierne il ruolo all'interno di tutta la storia della salvezza, Antico e Nuovo Testamento. Questo ci permetterà di scoprire il volto di Dio e di guardare a lei, a Maria, per imitarne la vita. Svilupperò il mio tema in due parti. La prima parte avrà come punto di riflessione la chiamata missione di Maria nella storia della salvezza. Cercheremo di vedere veramente il legame che c'è tra Maria con figure, personaggi dell'Antico Testamento. In questa prospettiva cercherò di presentare questo rapporto stretto che esiste tra Maria di Nazaret e la storia e il mistero di Israele, specie attraverso alcuni personaggi maschili dell'Antico Testamento e soprattutto alcune figure femminili dell'Antico Testamento e poi anche con la comunità, col popolo di Dio dell'Antica Alleanza, proprio partendo da questo evento, direi preliminare, dell'annunciazione dell'angelo a Maria. Nella seconda parte invece svilupperò il tema della chiamata missione di Maria, modello di accoglienza della parola per il credente. E vedremo come Maria, sempre nell'arco della sua vita, ha avuto come punto di riferimento sempre l'Antico Testamento, figure, personaggi, momenti significativi della storia di Israele e li ha incarnati, li ha vissuti proprio per superare tutti i momenti lieti e anche difficili della sua vita. E allora vengo subito al primo argomento, la chiamata missione di Maria nella storia della salvezza, e parto proprio dal tema dell'annunciazione dell'angelo a Maria. Conosciamo tutti il testo di Luca, capitolo primo, dal versetto 26 al versetto 38. Tra i testi mariologici, certamente del Nuovo Testamento, quello dell'Annunciazione è forse il più importante, il più celebre di tutta la tradizione cristiana. La scena che ha ispirato i padri della Chiesa, i teologi, gli autori spirituali, gli artisti di ogni epoca, racconta questo evento fondante della storia di Israele e della storia della salvezza. Maria, la figlia di Sion, riceve dall'angelo di Dio l'annuncio che sta per diventare la madre del Messia, la madre del figlio di Dio. Nella tradizione della Chiesa si è cercato di dare a questa scena il titolo di annuncio della nascita di Gesù, facendolo modello anche di racconti di nascite miracolose dell'Antico Testamento. Ma in realtà, oggi nel mondo degli esegeti, si preferisce vedere in questo evento dell'Annunciazione la chiamata di Maria, sul modello proprio dei racconti di chiamate, vocazioni di cui è ricca la Bibbia, come ad esempio la chiamata di Gedeone, nel libro dei Giudici, il capitolo sesto, la chiamata di Mosè, Esodo 3:4, la chiamata di Sansone, Giudici 13 fino al capitolo 16, e poi il tipico re Emanuele del profeta Isaia, Isaia 7. Ecco, brevemente concentriamoci un momento sul racconto dell'Annunciazione. Questo racconto dell'Annunciazione dell'angelo Gabriele alla Vergine Maria costituisce, direi, l'aurora del grande fatto che la storia umana ha vissuto, cioè l'incarnazione del Figlio di Dio. Il testo biblico è ricco di riferimenti antico-testamentari e di grande valore dottrinale. Siamo di fronte al compimento delle promesse fatte da Dio ai patriarchi e rinnovate a Davide. Abbiamo tanti esempi nel libro, nel secondo libro di Samuele, il primo delle Cronache, Isaia, eccetera. E poi siamo di fronte ad una ricca teologia del mistero di Cristo. Gesù infatti è visto come re e figlio di Davide, Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre nella casa di Giacobbe, e parimenti è visto come santo, figlio di Dio, grande sarà chiamato il figlio dell'Altissimo. Le parole poi dell'angelo a Maria, oltre ad essere un annuncio di gioia per la venuta del Messia sulla terra, sono la testimonianza della amorosa predilezione di Dio verso questa umile fanciulla di Nazareth che, quale serva del Signore, ha meritato di diventare la madre di Dio per la sua fede incondizionata. Dunque Maria è benedetta da Dio, che l'ha ricolmata di grazia, l'ha prescelta ad essere la madre del Messia atteso. Una notizia incredibile che suscita l'interrogativo: ma come sarà possibile tutto questo? Certamente non le vengono offerte sicurezze umane. Sarà lo Spirito Santo ad agire in lei. Maria si fida di Dio e si affida a Dio. La conferma dell'intervento celeste nella concezione virginale di Maria apre il suo cuore alla volontà di Dio e alla piena adesione al progetto universale di salvezza con le semplici parole da lei pronunciate e che hanno veramente cambiato la storia. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Dunque, il Fiat di Maria segna così la strada della salvezza ed è un invito a leggere negli avvenimenti della vita umana la presenza di colui che è il Salvatore, questo Dio che non abbandonerà mai i suoi figli. Ed è per questo che Maria è rappresentata allusivamente come l'arca dell'alleanza del Tempio di Sion, su cui dimora la presenza di Dio ed è ricolma di grazia. Nel testo di Luca, dunque, la bellezza, direi, letteraria, la profondità teologica emergono quando si mette in luce il ruolo dei diversi personaggi che sono presenti nel racconto. Tentiamo di vederli brevemente. Chi è il primo personaggio nel racconto dell'Annunciazione? Il primo personaggio è Dio stesso, che direi si muove sullo sfondo e dietro le quinte della scena, che guida con delicatezza le vie della storia di Israele, opera in modo decisivo per mezzo di Maria. Attraverso l'angelo Dio si fa presente in modo creativo con il suo spirito e agisce nel figlio che nasce dalla Vergine di Nazaret. Il secondo personaggio è lo spirito di Dio, che nella storia della salvezza si manifesta come forza celeste che guida gli uomini verso Cristo. E proprio qui nel racconto di Luca prende possesso di Maria, lo Spirito Santo che abiterà in Maria e che la renderà madre di Cristo. Un terzo personaggio è Maria stessa, la figura dell'umanità aperta all'azione di Dio, in cui si realizzano le speranze di Israele. La Vergine, umile donna dell'attesa, che ha trovato grazia presso il Dio, ecco lei che accoglie nella fede la parola di Dio, ama, spera, si affida. La fede è il segreto per conoscere Maria e la sua singolare umanità. Dirà Sant'Agostino, ella concepì prima nel cuore e poi nella carne. Un altro personaggio, certamente, è la persona di Gesù, che è il dono gratuito dell'amore di Dio, il frutto tanto atteso della vicenda umana, accolto nel cuore di Maria. Egli, attraverso l'azione dello Spirito e la risposta libera, pronta di Maria, porterà Gesù la salvezza e la vita nuova nel mondo, trasformando l'intera storia dell'umanità. E direi, infine, c'è un altro personaggio che non dobbiamo dimenticare, ed è l'umanità che vive in attesa. Che vive in attesa della risposta di Maria, che vive trepidante per questa risposta che Maria potrà dare all'angelo. Riconosciamo tutti San Bernardo, cantore di Maria, che ha immaginato che in quel momento nella casa di Nazaret quasi si trovasse tutta l'umanità, forse anche tutti noi. E San Bernardo ha queste parole bellissime: hai udito, Vergine, il fatto e hai creduto. Credi anche al modo in cui esso si compirà. Hai udito che concepirai, partorirai un figlio, e non per opera di un uomo, ma per intervento dello Spirito Santo. L'angelo aspetta la tua risposta. Ormai è ora che egli torni a colui che lo ha mandato. Stiamo aspettando anche noi, o Signore, o Signora, la tua parola di compassione. Noi, miserabili sotto il peso di una condanna. Fin qui San Bernardo. E la risposta, lo sappiamo, non si fa attendere. Maria che pronuncerà, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Dunque il sì di Maria è semplice, ma è generoso. Da quel momento, nel silenzio del grembo di Maria, comincia ad esistere il Figlio di Dio e questo Gesù si svilupperà come ogni uomo. Dunque, Luca, in questa pagina biblica piena di fede, spiega ai lettori cristiani che il fondamento dell'essere più profondo di Gesù nel cuore di Maria poggia tutto su questa iniziativa gratuita, amorosa di Dio verso gli uomini. Ecco, visto questa scena veramente stupenda dell'Annunciazione, cominciamo un po' a vedere lo sfondo dell'Antico Testamento, dell'Antica Alleanza. Cerchiamo di vedere il legame che la chiamata di Maria ha con l'Antico Testamento. Nel racconto dell'Annunciazione, la profondità teologica colta in breve, ecco, nei vari personaggi del testo che ho presentato, ci ha fatto vedere la figura di Maria che nella fede si affida totalmente a Dio, si fa serva della parola, diventa la madre di Gesù e apre la strada della salvezza all'umanità. Ma come è noto a tutti noi, il testo di Luca è ricco di richiami a brani dell'Antico Testamento, naturalmente secondo generi letterari diversi, e si apre ad interessanti riferimenti. La chiamata missione di Maria, infatti, è preparata, è annunciata, pur con le dovute precisazioni e distinzioni, da vari personaggi maschili, come per esempio Abramo, Mosè, Gedeone, Sansone, gli stessi profeti, e da varie figure femminili come Miriam, la sorella di Mosè, Deborah, Anna, Giuditta, Ester, donne che nonostante la loro condizione di povertà e di debolezza hanno avuto nella storia biblica una chiamata speciale, un ruolo determinante per la salvezza del popolo eletto e quindi di tutta l'umanità. Per questo Maria di Nazareth si presenta sia come il compimento della prima alleanza, il compimento dell'Antico Testamento, cioè il compimento della comunità di Israele, ma anche si presenta come inizio della seconda alleanza, come inizio della Chiesa. Questi legami di Maria con i personaggi dell'Antico Testamento, direi, sono così vivi, così concreti, che l'allora cardinale Ratzinger, parlando della Madonna, parlando della Vergine, ha potuto dire che Maria è Israele in persona. Maria è la Chiesa in persona e come persona. Una sintesi stupenda. Naturalmente tra questi diversi personaggi che ho accennato, prendo in considerazione come esempio solo alcuni di essi, perché ci vorrebbe giornate intere per affrontare tutti questi temi. Ma sono convinto di quello che recita Sant'Ambrogio, un testo stupendo di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio dice: bevi prima l'Antico Testamento per bere poi anche il Nuovo Testamento. Bevi l'uno e l'altro calice dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché entrambi tu bevi Cristo, tu bevi Maria. Guardate, un testo veramente stupendo, che è una sintesi, ecco, di questo legame che Maria ha attraverso tutte le figure, i personaggi, con l'Antico Testamento e col popolo stesso di Israele. Allora, cominciamo a vedere questa figura, almeno una figura maschile. Qual è il legame che Maria ha con il patriarca Abramo? E penso che con questa figura abbracciamo i diversi personaggi maschili. La chiamata missione di Abramo offre molti legami e paralleli con la chiamata di Maria, anche se con sfumature e accenti diversi. Entrambi i personaggi si qualificano per la loro fede. Abramo, per la sua fede, diventa padre dei credenti. Maria, per la sua fede, sarà la madre dei figli di Dio dispersi, come dice Giovanni nel capitolo 11. Entrambi sono chiamati a dare inizio alla storia della salvezza che Dio vuole realizzare tramite Abramo, con l'antico Israele, l'antica alleanza, tramite Maria, con la comunità della Chiesa, che è la nuova alleanza. Due inizi. Inoltre, nella vocazione di entrambi, di Abramo e di Maria, C'è la chiamata a collaborare all'iniziativa gratuita di Dio, che si manifesta ad Abramo con il dono del figlio Isacco, su cui si concentreranno le promesse e le benedizioni di Dio, e a Maria con il dono del figlio Gesù, che porta a compimento le promesse fatte ai padri e su cui riposano tutte le benedizioni di Dio. E al dono fatto del figlio ad entrambi segue sia la risposta libera di Abramo alla parola di Dio, sia quella incondizionata e fedele di Maria. Ma questa risposta comporta la richiesta ad Abramo del sacrificio del figlio Isacco sul monte Moria, che il patriarca offre a Dio nell'obbedienza. Conosciamo questo testo. E per questo sarà salvato Isacco dall'angelo del Signore. A Maria viene richiesto il sacrificio del figlio sul monte Golgota, il figlio di Dio, che ella dona per la salvezza di tutti. Sicura Maria che Dio in qualche modo salverà il suo figlio, lo farà risorgere. Dunque vedete, in definitiva, Maria come madre della Chiesa nella sua vocazione e missione riassume Maria e realizza in pienezza la stessa vocazione e missione di Abramo. Abramo che diventa la prima figura che ne annuncia, anche se in modo imperfetto, la chiamata di Dio. E direi, da queste figure maschili, di cui ho preso soltanto l'esempio di Abramo, ma sarebbe interessante prendere anche quello di Mosè, di Sansone, di Gedeone, eccetera, ma tralascio questo, vengo al legame di Maria con alcune donne bibliche dell'Antico Testamento. Perché in certo qual modo la figura femminile si lega molto di più ancora con Maria stessa. Dunque alla figura di Abramo, personaggio maschile, si aggiungono queste figure di donne bibliche che presentano particolari paralleli con la chiamata missione di Maria. Dio infatti, nel suo amore per gli uomini, dispose che, come tramite Eva passò la seduzione del maligno ed entrò il peccato nel mondo, così tramite Maria potesse giungere la grazia della redenzione. Ma prima di lei, altre donne bibliche, prima di Maria, altre donne dell'Antico Testamento, con la loro maternità fisica e spirituale, hanno preparato la venuta del Messia. Queste antiche madri di Israele, in certo qual modo, hanno concepito e portato in grembo l'atteso delle genti. Sarebbe lungo presentare qui in dettaglio ogni singola figura, il ruolo che hanno avuto nella storia della salvezza. Mi accontento solo di alcuni cenni su di esse, in quanto portatrici delle promesse di Dio, destinatarie di una particolare vocazione e missione a servizio della comunità di Israele. Figure tutte che presentano interessanti paralleli, legami con Maria di Nazaret. Tra queste figure bibliche emerge anzitutto Miriam, la sorella di Mosè, conosciamo tutti, di Aronne, che per la sua partecipazione attiva agli eventi straordinari dell'Esodo, in persona quelli che sono gli slanci di ardore e le gravi debolezze del popolo, questo popolo che è peregrinante nel deserto. Sappiamo, Miriam si prende cura del piccolo Mosè, poi salvato dalle acque. Quale profetessa intonò il canto di vittoria dopo il passaggio del Mar Rosso, che prelude al canto di Maria. Guidò i cori di danze delle donne di Israele, basterebbe ricordare il capitolo 15 dell'Esodo, e imparò per esperienza personale che cosa è l'umiltà e l'amore gratuito di Dio. Attraverso la sua sofferenza, la sua malattia, poi salvata, ecco, dal Signore. Un'altra donna profetessa è Debora, madre di Israele, così come ricordata nel libro dei Giudici, il capitolo 5, versetto 7. Questa donna, abitata dallo Spirito del Signore, dice il testo biblico, contribuì in modo decisivo alla liberazione del popolo di Israele dai nemici cananei. E quale donna di Dio non mancò di innalzare il suo stupendo canto in cui esprime l'amore di Dio per il popolo e l'amore riconoscente del popolo verso Dio, e di esortare i suoi fratelli di fede a rimanere fedeli al Dio dell'alleanza. Quanti legami ha Debora con la figura di Maria. Sappiamo anche che all'inizio del primo libro di Samuele noi troviamo un'altra grande figura, la figura di Anna, moglie di uno zufita delle montagne di Efraim, donna sterile, povera, che in modo particolare direi annuncia con la sua vicenda, la sua storia, la figura della Vergine Maria. Conosciamo tutti la sua vicenda. Anzitutto nel santuario di Silo Anna si reca a invocare Dio per la nascita di un figlio. Voi sapete che nell'Antico Testamento per una donna non avere una discendenza significava non avere la benedizione di Dio. Questa donna che invoca, che prega nel santuario Dio perché le conceda questo dono. E poi, dopo un anno, ritorna ancora nel Tempio e ringrazia Dio per il dono della vita del piccolo Samuele. E a Dio innalza il suo canto di ringraziamento, che è veramente il prototipo del Magnificat. Basterebbe leggere questo capitolo primo di Samuele, il libro primo di Samuele, capitolo secondo, per vedere i legami che il cantico di Anna, innalzato nel Tempio, ha con il Magnificat di Maria, in cui si esprime la speranza dei poveri e si invoca la potenza del Re Messia. Dice il testo di Anna: il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio, l'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. Sembra quasi di sentire il canto del Magnificat, dove noi ricordiamo che Dio abbassa i superbi e innalza gli umili. Altrettanto si deve dire della figura di Giuditta, di Ester, figure eroine protagoniste nella liberazione e nella salvezza operata da Dio a Israele, donne di fede che, attingendo forza da Dio, seppero riconoscere nella loro storia e in quella del popolo l'azione prodigiosa di Dio, e per il loro cantico di lode e di ringraziamento innalzato al Signore, a questo Dio fedele e misericordioso, furono valorizzate queste donne, Debora ed Estere, soprattutto nel Nuovo Testamento, per delineare in filigrana la figura e l'azione di Maria, Maria di Nazaret. Ebbene, queste figure dell'Antico Testamento hanno aperto gradualmente la strada al piano della salvezza di Dio, di cui Maria, nella pienezza dei tempi, diventa lo strumento eletto per accogliere la venuta del Messia. Dopo queste figure, questo accenno a un personaggio maschile, Abramo, e a queste figure femminili che già ci preannunciano la figura di Maria, ecco, cerchiamo di vedere anche come la figura di Maria va vista anche in rapporto non soltanto a questi personaggi, a queste figure femminili, ma trova uno stretto legame anche con la comunità di Israele, con la comunità della prima alleanza, in quanto Maria, donna della nuova alleanza, in lei convergono, si compiono le aspirazioni e le attese del popolo di Israele, del popolo di Dio. Un confronto che merita attenzione certamente è quello del confronto tra il racconto dell'Annunciazione e l'esperienza che il popolo di Israele ha vissuto sul Monte Sinai. Ricorderete tutti il libro dell'Esodo che ci descrive l'alleanza del Sinai, che si svolge, direi, in due momenti, in due tempi significativi. Il primo momento abbiamo l'iniziativa e la chiamata di Dio che tramite Mosè parla al popolo e comunica al popolo il grande progetto di Dio, il progetto dell'alleanza. Poi, un secondo momento, abbiamo la risposta affermativa del popolo davanti alla proposta che Mosè offre a tutta la sua comunità. E la risposta del popolo è riassunta in quella famosa versetto: quanto il Signore ha detto, noi tutti lo faremo. Ebbene, lo stesso schema è ripreso proprio nel racconto dell'Annunciazione. Prima c'è l'iniziativa e la chiamata di Dio, che tramite l'angelo Gabriele, parla a Maria. Nel Sinai c'era Mosè, nel Nuovo Testamento c'è l'angelo Gabriele, che parla a Maria comunicandole la missione di Dio, questa missione che Dio le affida, diventare la madre del figlio di Dio. E poi, ecco, in un secondo momento abbiamo la risposta, l'assenso di Maria al progetto di Dio, attraverso quelle parole che conosciamo: eccomi, sono la serva del Signore, si faccia quello che tu hai detto. E bene, in questa formula riecheggia, come dicono gli esegeti, l'eco dell'antica formula di fedeltà pronunciata da Israele nel Sinai e che conclude l'alleanza nuova di Dio con il popolo. Questo popolo rappresentato da Maria, che è immagine della Chiesa. Nell'Annunciazione, infatti, la fede di Israele matura sulle labbra di Maria, la figlia di Sion, con un assenso totale e incondizionato al progetto di Dio. E dopo questo, a coronamento della scena, sappiamo tutti, l'Evangelista Luca, come fece Mosè presso Dio sul Sinai, scrive Luca, e l'angelo partì da lei, proprio per sottolineare questa risposta affermativa che l'angelo porta a Dio da parte di Maria, come Mosè portò la risposta del popolo sul monte al Signore. Dunque vedete che tra il Sinai e Nazareth esiste un chiaro parallelo, un legame diretto. Sul monte maestoso del Sinai ebbe inizio l'antica alleanza. Nell'umile villaggio di Galilea, a Nazareth, ebbe inizio la nuova ed eterna alleanza. Il Sinai dunque sfocia nell'Annunciazione. Dio si fa uomo e conclude con Maria un patto definitivo, proprio attraverso questa fanciulla di Nazareth. Maria è dunque il filo d'oro che lega le promesse e le speranze di Israele. Ella è la figlia di Sion, nella quale giunge la salvezza messianica e si realizzano i tempi nuovi. Ella è l'antico popolo di Dio, è l'intera Gerusalemme, personificazione ideale della comunità della nuova alleanza. Maria diventa la sposa del Signore, la madre del popolo di Dio, la madre della Chiesa, come ci ha insegnato il Vaticano II. Dopo questo primo sguardo, questa prima parte della nostra relazione, vengo a una seconda parte che ha come tema Maria modello di accoglienza della parola per la comunità credente, per la Chiesa di oggi, per noi. Abbiamo visto come Maria, rispondendo con fede all'annuncio dell'angelo, si inserisce quasi nella catena di quegli uomini e di quelle donne di cui parla la Scrittura e che, grazie allo Spirito, hanno realizzato la missione per il bene del popolo. Ora potremmo entrare, direi, nell'esperienza vissuta di Maria, individuando alcuni elementi della sua storia, della sua vicenda personale, che possono essere anche condivisi da noi. aderendo allo Spirito, anche direi la nostra chiamata personale, la nostra missione di credenti può diventare feconda, può ricevere e donare vita. Anche per noi molte sono le modalità e i livelli di fecondità attraverso le quali possiamo generare il Cristo, possiamo generare il Verbo. Nel Vangelo dell'infanzia Luca ama presentarci Maria per ben due volte come la donna della memoria, la donna del ricordo. Quando Luca scrive, Maria da parte sua conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, facendole quasi rimbalzare, simballo, usa il verbo simballo, rimbalzare nel suo cuore, agitandole, no? Quasi direi meditandole, confrontandosi con questi avvenimenti. Ebbene, questo versetto, per due volte ripetuto nel capitolo secondo di Luca, Luca 2,19, Luca 2,51, questo versetto denso di significato e di applicazioni per Maria e per noi ci offre l'occasione di rileggerlo anche nella cornice dell'Antico Testamento e così anche una volta scoprire la nostra chiamata missione alla luce della chiamata missione di Maria. Sottolineerò tre aspetti della figura di Maria. Maria, donna che sa ricordare, donna della memoria, donna del ricordo. Guardate, penso che tutti noi nella nostra storia dovremmo essere uomini e donne della memoria, perché Dio fa una storia con noi, come l'ha fatta con Maria. Nella nostra vita c'è una storia di salvezza che dobbiamo ricordare. Nell'Antico Testamento i gesti di amore e di grazia operati da Dio nella storia della salvezza sono spesso definiti con questa espressione, l'agire grande di Dio, l'agire straordinario di Dio. Ci sono testi nella Genesi, nel primo libro dei Re, eccetera. E sono descritti anche questi eventi come le cose grandi e buone di Dio per il suo popolo. Si potrebbero citare tanti testi dei Salmi, di Geremia, dei profeti. Ebbene, questi fatti legati al patto dell'alleanza di Dio con il popolo sono l'oggetto a cui ogni pio ebreo faceva continuamente riferimento nella sua vita. Direi sono questi eventi, sono come un memoriale da non dimenticare. Tali eventi che Dio compie per amore della comunità di Israele e anche a vantaggio del singolo che rappresenta anche il popolo, sono la memoria di Israele, a cui gli ebrei, il pio israelita ritornava continuamente, confrontando la sua vita con quella del suo popolo. Così è stato per Abramo, per i patriarchi, per i profeti, per le donne bibliche che abbiamo visto, Deborah, Ester, Giuditta, Elisabetta stessa. Anche Maria si inserisce in questa storia. Essa si rivela la figlia di Sion, legata alla fede dei padri. Non dimentichiamolo, Maria era una donna ebrea. Nell'arco di tutta la sua vita Maria sa riflettere, assimilare, ruminare tutto ciò che ha visto e sentito del figlio. Pensiamola dentro la grotta di Betlemme. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di vivere alcuni anni proprio a Betlemme, accanto a quella grotta. E tante volte ho pensato questo, chissà come Maria, davanti ai pastori, si sarà chiesto, ma come mai questi pastori sono venuti? Ma chi li ha avvertiti? Questi magi che arrivano, ma come mai? Lei avrà certamente riflettuto su questi avvenimenti della sua vita e li avrà conservati nel suo cuore. Pensate quando il bambino Gesù si perde nel Tempio a 12 anni e poi lo ritrova e sente che il figlio gli dice: non sapevate che io dovevo occuparmi delle cose del padre mio? Maria che riflette su queste cose, si interroga, certamente pensa alla storia passata per cercare di trovare un aggancio con questi eventi della vita del figlio. Dunque, in questa luce, Maria cresceva in sapienza, imparava a diventare la figlia della sapienza, ossia creatura che accoglie, che venera in sé il progetto di Dio. Ella, nello stile dell'Annunciazione, non è la donna dell'esteriorità o dell'agitazione, ma Maria è la donna del silenzio. Maria parla poco nei Vangeli, ma quale donna contemplativa cerca di comprendere il senso di quelle parole, di quello che avviene nella sua vita mediante la meditazione della Scrittura. Ella ritorna spesso alla parola per capire, la conserva, la medita nel cuore, per accogliere il senso di ciò che le accade. Ella sa vivere le situazioni ordinarie del credente, sa rivivere il passato nella sua storia personale e in quella del suo popolo, per ridire a tutti, e direi anche alla Chiesa di oggi, a noi, come fa nel canto del Magnificat, che Dio ci ama sempre. Ci ama per primi, nonostante le nostre debolezze, ci ama gratuitamente e senza guardare i nostri meriti o demeriti. Dunque Maria, la donna della memoria. Una seconda riflessione. Maria, donna fedele nei momenti della prova, nei momenti della sofferenza, nei momenti del dolore. La Vergine Maria è donna che ricorda anche nell'ora della prova, nell'ora della sofferenza. Vi è un momento nella vita di ogni credente in cui la memoria biblica è chiamata a manifestare più da vicino la carica esistenziale per l'oggi che si vive. E questo è il giorno, lo sappiamo, il giorno della sofferenza, del dolore. Andiamo un istante nell'Antico Testamento. Anche il popolo di Israele, quando era afflitto da gravi tribolazioni, provato dal peso dei nemici, dalle malattie, dalle sofferenze, questo popolo ripensava alle tante volte in cui il Signore aveva liberato i padri dalle angustie di ogni genere. Quanti riferimenti abbiamo nei Salmi, nel testo dei profeti. Questo modo di avvicinarsi a Dio nel dolore e di sperimentare le molte liberazioni concesse da Dio al popolo preparava Israele ad attendere la salvezza definitiva attraverso la morte e la risurrezione di Gesù. Guardiamo Maria. Maria nella sua vita, con coraggio, seppe inoltrarsi nel mistero del dolore suo e del figlio, accogliendo prima la profezia del Santo Simeone nel Tempio: una spada ti attraverserà l'anima, e più tardi le stesse parole di Gesù che annunciava la sua passione e la sua morte. Certamente i famosi tre annunci della passione che Gesù dirà negli anni della sua predicazione saranno stati ascoltati da Maria. E Maria, attenta agli eventi della sua storia, seppe custodire ogni cosa nel cuore. Ella si addentrò nel dolore della passione, facendo memoria del passato con le risorse della sua fede, attinta in seno al suo popolo. Maria più volte avrà ripensato alla forza e alla fede di Giuditta, delle donne bibliche che nel momento del dolore rincuoravano i fratelli alla speranza e ringraziavano Dio anche nella prova. Certamente Maria, ai piedi della croce, del figlio morente, avrà rimeditato i momenti bui della storia di Israele e avrà trovato la forza nel Signore che salva i fedeli e li sostiene sempre con il suo amore. Una terza riflessione. Maria, donna anche che comunica le cose custodite nel cuore. Maria che sa donare, che sa comunicare, che sa uscire da sé che sa confrontarsi donando la sua esperienza di vita. Sappiamo che la Chiesa ha il compito di annunciare a tutti la parola, parola che prima va interiorizzata e meditata nel cuore. La vita di Maria insegna alla Chiesa a non rimanere estranea spettatrice della parola di vita, ma a testimoniarla al mondo, lasciandosi condurre dall'azione dello Spirito Santo. Così il ricordo delle gesta di amore fatte da Dio al suo popolo sono sempre finalizzate all'annuncio. Esse sono un patrimonio comune che va fatto conoscere da generazione a generazione, da una generazione all'altra. Quanti testi abbiamo nella storia dell'Antico e del Nuovo Testamento che sono pieni di insegnamento in questo senso. Pensiamo ancora a Maria. Ella certamente ha riversato nella Chiesa primitiva i tesori che fino a quel momento avrà racchiuso nello scrigno delle sue quotidiane meditazioni. Tante volte gli esegeti si domandano: ma quali sono le fonti dei Vangeli dell'infanzia? Dove Luca, Matteo hanno attinto quegli episodi? Da chi li avranno saputi? Come è nato Gesù? La fanciullezza di Gesù? La marachella compiuta, diciamo così, a 12 anni? Da chi avrà conosciuto tutto questo? Ebbene, noi sappiamo, la fonte rimane soltanto Maria. Il suo diario personale certamente è una storia straordinaria che ella ha vissuto con il Dio dell'Alleanza, una storia che ella avrà spesso riletto come persona innamorata di Dio, mai stanca di raccontare e ricordare le sue meraviglie. Per questo ella rimane, per la Chiesa di ogni tempo, la vera icona dell'orante della parola, che sa custodire ogni cosa nel cuore con amore e sa riversarla poi in servizio di carità verso i fratelli. E concludo. La chiamata missione di Maria anticipa quella della Chiesa e di ogni credente. Come la parola di Dio vissuta da Maria fu l'alimento della sua vita e del cammino di ogni giorno, così essa diventa lo strumento più efficace per la formazione permanente della comunità ecclesiale, della Chiesa intera e di ogni credente, di ognuno di noi. Questa strada percorsa da Maria, la cui chiamata e missione ha brillato come luce sul mare della vita umana, è anche la strada che la Chiesa deve seguire. Ella rimane colei che indica alla Chiesa la via da percorrere verso l'incontro con il suo Figlio Gesù. Mai come in questi tempi che stiamo vivendo, spesso confusi e incerti, vorremmo che risplendesse la sua stella come guida verso la meta della speranza. Oggi per tutti noi rinasce la nostalgia di una luce vera che si accende nel cielo della vita. È a Maria che con fiducia noi tutti dobbiamo rivolgerci. E grazie.
Il nostro grazie a Don Giorgio per questa lezione splendida, concettuosa, possiamo dire sintetica, ma già ci apre l'orizzonte partendo dal Nuovo Testamento su tutto l'Antico e partendo dalla vocazione, dalla chiamata di Maria e dalla sua risposta così impegnata su quanti hanno risposto prima di lei, preparando per così dire la strada a Dio e al Verbo di Dio che ha risposto al Padre e con la sua risposta alla volontà del Padre ci ha salvato e ci salva. Grazie a Don Giorgio. Se qualcuno adesso volesse rivolgergli qualche domanda chiarificatrice, ecco, e questo è il momento in cui apriamo, per così dire, un convegno di condivisione. È la lezione divina.
Grazie, grazie immensamente, perché sono cose che non si sentono facilmente. Possiamo paragonare, avvicinare, l'angelo si partì da lei al riposo di Dio dopo la creazione, dopo aver creato l'uomo, Dio che si riposa perché ormai ha quasi investito l'uomo di una missione. E quindi dopo che l'angelo ha avuto, che Dio tramite l'angelo ha avuto questo assenso positivo di Maria, quasi ecco, si ritira, tra virgolette, perché ecco, c'è questa donna che ormai porta avanti questa missione. È possibile fare questo parallelo?
Se credete possiamo raccogliere, casomai uno, due, se ci sono altri che poi... Altrimenti intanto cominciamo con questa, no? Vorrà dire che altri stanno pensando. Intanto ringrazio, no? Anche di questa riflessione, perché sono convinto che a volte la condivisione anche di queste riflessioni ci arricchisce sempre, no? E porta nuovi contributi alla riflessione. Dunque credo che un certo parallelo si possa fare con questo testo iniziale della Genesi, no? Questo Dio che presenta un progetto ai nostri progenitori. E poi però si ritira, giustamente, lasciando questi progenitori liberi di aderire o meno al progetto di Dio. Nell'Annunciazione c'è la stessa cosa. Dio, attraverso l'angelo, fa un progetto, presenta un progetto e attende la risposta di Maria. Però direi, tenendo presente questo contrasto in chiaroscuro, mentre Eva non saprà dare una risposta a questo progetto di Dio ed entrerà con lei il peccato, Maria è colei che invece è capace di dare una risposta libera a questo progetto di Dio. E proprio per questo, già nella Genesi c'è l'annuncio di una figura che porterà la salvezza, per cui questa Eva che tradisce il progetto di Dio verrà compensata da un'altra figura femminile che entrerà nel progetto di Dio, Maria. E sappiamo, il testo della Genesi già annuncia, no? Il seme di una donna ti schiaccerà il capo, parlando al serpente. Certamente questi riferimenti ci sono. Guardate, io vi posso dire una cosa. Più vado avanti nell'approfondimento delle scritture, ormai sono 30 anni e più che lavoro su questi testi, credo che la Chiesa sempre più deve entrare nella cultura biblica, ma direi nella cultura anche ebraica, direi non solo dell'Antico Testamento, perché vedete, gli orientali amano molto parlare attraverso immagini, attraverso simboli. Noi occidentali siamo più razionalisti, no? Faccio un esempio, no? Noi cosa diciamo quando ci incontriamo? Diciamo buongiorno, buonasera, no? Ma dire buongiorno, buonasera in Oriente non ha senso. Parlo nel mondo arabo, per esempio nel mondo ebraico. Non esiste buongiorno nella lingua araba, per esempio, in queste lingue orientali. Mentre invece queste lingue orientali sono ricche di immagini, ricche di simbolismi, perché per loro parla molto di più il simbolo. Cosa significa buon giorno? All'orientale non dice nulla, sono due parole. Noi abbiamo dato un senso a queste cose. Buon giorno. Ma loro dicono sabah al-khair, sabah al-nur. Hanno centinaia di immagini. La luce di Dio illumini i tuoi passi. L'ombra di Dio protegga il tuo cammino. Hanno, per dire al mattino, il saluto, l'incontro. Hanno tantissime, se c'è qualcuno in mezzo a voi che conosce l'arabo, sa di queste immagini continue. Dunque l'orientale è ricco di questa simbologia. Noi dobbiamo far tesoro proprio di questo. Dobbiamo poter rileggere sempre il Nuovo Testamento, che è il compimento dell'Antico, ma servendosi proprio dell'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento è ricco di queste immagini, di questi simbolismi. E certamente questo che ha accennato può essere, questo della Genesi, in confronto con l'Annunciazione, può essere certamente una pista da percorrere, dove ci sono degli elementi che poi sono maggiormente sviluppati, come ho fatto vedere, anche nei personaggi e nelle figure bibliche dell'Antico Testamento. Ma certamente ci sono tanti di questi filoni che corrono. E Maria, donna ebrea, certamente conosceva tutte queste cose. Maria si sarà alimentata più volte dalla lettura delle scritture antiche. Si sarà confrontata con queste figure di queste donne ebree. E quindi lei ha personificato, ecco, queste grandi figure e le ha compiute, le ha realizzate in lei. E in questo sta la grandezza di Maria. Vedete, io dico sempre, Maria non è grande perché è madre di Dio. Questo è un dono che ha ricevuto. Maria è grande per la sua fede, per il suo sì. Perché davanti a tutto questo progetto, liberamente ha potuto dire sì, avvenga quello che tu hai detto. La grandezza di Maria è nella sua fede, questa fede che è cresciuta gradualmente nell'arco di tutta la sua vita.
Grazie. Qualche altra domanda? Su questo tema, Don Giorgio, possiamo dire che tutta la patristica antica, bellissimo, a cominciare da Giustino almeno e con Ireneo, ha sempre meditato un raffronto, contrasto, possiamo dire, antitetico e simmetrico.
Ecco perché
insieme
dovremmo recuperare molto i padri noi, perché i padri, essendo più vicini alle fonti, alle origini del cristianesimo, hanno assorbito questa cultura, questo linguaggio, questa sensibilità, e che noi a volte forse abbiamo un po' perduto col tempo. Ora è ritornato il tempo in cui dobbiamo recuperare tutto questo, recuperare. E veramente si scoprono dentro i Vangeli delle piste straordinarie, straordinarie.
Pensavo, solo per completare, per esempio l'immagine di Eva era indubbiamente davanti a Maria, secondo la tradizione siriaca, greca e latina, perché se noi leggiamo il testo, si spaventò, e Tarakze, sì, si spaventò all'annuncio dell'angelo, dice Origene, non l'aveva mai letto nelle scritture, che Caritomene quell'annuncio non l'aveva mai letto, e aggiungono i testi, aveva paura di essere ingannata come Eva. Quindi le memorie delle figure antiche erano presenti alla Vergine dell'Annuncio.
Oh, molto bello questo.
Allora, ringraziando ancora Don Giorgio di questa splendida lezione, ci possiamo così dare un momento di relax per l'appuntamento delle ore 11, dove il padre Giancarlo Bruni terrà, appunto, approfondendo la tematica già iniziata, la sua lezione, la singolare vocazione di Maria. Grazie e ci alziamo.
Grazie a tutti. Grazie.